Fu solo un colpo di fortuna che lo fece girare. Alcuni pezzi di ferro spinti dai tubi impazziti lo colpirono alle spalle.
Vide i suoi amici impauriti, gli operai, i colleghi. Le fiamme stavano facendo una cosiddetta fiamma di ritorno e lui non ci pensò due volte.
Quando le chiacchiere non contano, restano solo le azioni. In questa puntata che si intitola Il potere dei gesti.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Abbiamo delle storie bellissime da raccontarvi in questa puntata che si intitola Il potere dei gesti. La prima è la storia di Ugo. Ugo è il papà del nostro ascoltatore, che ovviamente ci manda lui di suo pugno la storia. Sto parlando di Lucio. Ugo era una persona di tutto d'un pezzo, come si suol dire. Era un operaio specializzato, aveva la stima, il rispetto di tutti i suoi colleghi, e Ugo era anche sordomuto dall'età di 7 anni per via dell'influenza spagnola. Era diventato sordo e di conseguenza, come accadeva in quegli anni, anche muto. Non si insegnava a parlare se non riuscivi ad ascoltare, semplicemente rimanevi in quel silenzio. E un giorno accade un incidente sul lavoro e lui fa un gesto che possiamo serenamente definire eroico. E poi vi raccontiamo sempre una storia di una persona che ha problemi di udito, che non sente, e degli incontri che fa nella sua vita, degli incontri con le persone che di cui si innamora e che si innamorano di lui, e fino a che punto arriva il desiderio di stare con lui attraverso la loro dichiarazione di imparare a parlare con lui e a farlo attraverso il linguaggio dei segni. È una puntata piena di belle storie, si intitola Il potere dei gesti. Benvenuti. Tutto si svolse nell'anno 1956-57. Quella mattina mio padre uscì di casa un po' prima del solito, erano le 4:30. Mio padre era rimasto sordomuto dopo un'epidemia chiamata febbre spagnola. Per i primi 6-7 anni sentiva, poi niente, il silenzio totale.
A 6-7 anni praticamente arrivò questa epidemia a Napoli e molti non ce la facevano, invece a papà prese questa situazione della una febbre fortissima che praticamente gli bloccò l'udito e non il parlato. Però si sa bene che chi non sente non riesce a parlare, e quindi papà non parlava perché non sentiva la sua voce. Oggi invece insegnano a parlare anche quando non senti la voce, con tutta una serie di processi.
Lavorava come saldatore esperto, una professione che aveva imparato fin da giovane osservando i mastri, gli operai esperti, e dimostrando una capacità innata di apprendere velocemente. Iniziò a lavorare a soli 13 anni e ben presto divenne un punto di riferimento nel suo mestiere, soprattutto quando si trattava di trivellare terreni e costruire strutture solide. La sua passione per il lavoro e il desiderio di fare tutto con precisione lo resero un lavoratore insostituibile. Saldava con una tale maestria e sicurezza che tutti si fidavano ciecamente di lui. La sua presenza era richiesta in ogni progetto di trivellazione, specialmente per perforare il terreno alla ricerca di falde acquifere o per la realizzazione di fondazioni per edifici e capannoni. La perforazione era un lavoro delicato. I tubi di ferro dovevano essere saldati con precisione uno sopra l'altro per raggiungere la profondità desiderata. Se qualcosa fosse andato storto, come un tubo che si spezzava, il danno sarebbe stato incalcolabile. Ma quando tutto andava per il verso giusto e l'acqua finalmente iniziava a sgorgare dai tubi durante la trivellazione, era un momento di festa. I contadini esultavano di gioia e mio padre, Ugo, veniva circondato da abbracci e strette di mano in segno di gratitudine. Anche senza parole, il suo volto comunicava l'orgoglio di avere portato a termine un lavoro ben fatto.
Per lui il lavoro era dignità assoluta, era la cosa più importante che lo facesse sentire realizzato e che realizzava la famiglia con il lavoro, una cosa bella. E quando capitava qualche volta che c'era qualche cosa che non andava nell'officina o nei capannoni, cose del genere, purtroppo doveva stare a casa, era per lui un momento difficile. Ricordo poi quindi gli ultimi anni, questo siamo andati avanti quando lui poi si fece un poco più anziano, cose del genere, quindi cominciava a prendere le cosiddette ferie. Lui non aveva mai preso ferie se no una settimana, quattro giorni di ferie, e quindi poi a lungo andare le ferie diventarono un poco più lunghe. Per lui era una scocciatura rimanere fermo lì a casa, nonostante che era per un riposo dovuto.
Quella mattina di lunedì tutti gli operai erano presenti sul cantiere. Anche il datore di lavoro e i suoi figli erano lì, pronti per partire per Ischia, dove avrebbero trivellato il terreno per costruire un albergo. Caricarono sui camion tutto l'occorrente, saldatrici, gruppi elettrogeni e naturalmente le punte delle trivelle. La trasferta sarebbe durata circa 10 giorni e ogni dettaglio doveva essere curato al massimo. Mentre caricavano gli ultimi attrezzi, si accorsero che una delle punte della trivella era lesionata. Anche se c'era una di riserva, decisero di tagliare la parte danneggiata e saldarne una nuova sul posto per evitare qualsiasi rischio. Le bombole di ossigeno necessarie per la fiamma ossidrica con cui avrebbero tagliato e saldato la punta erano enormi, da 200 litri ciascuna, veri e propri ordigni silenti. Erano state sistemate sotto un capannone e tutti sapevano che bastava una minima imprudenza per causare una tragedia.
Flashing down the quality control. Somebody threw a spanner, they threw him in the hole. There's rumors in the Logan Bay and anger in the town. Somebody blew the whistle and the walls came down. There's a leaking in the boardroom, they're trying to trace the smell. There's a leaking in the washroom, there's a sneaking personnel. Somewhere in the corridor, someone was heard to sneeze. Goodness me, could this be industrial disease? Caretaker was crucified and sleeping at his post. It's him they blame the most. Watchdog or rabies, the foreman got a police. Everyone concerned about industrial disease. There's panic on the switchboard, tongues and knots. Some come out in sympathy, some come out in support. Some blame the management, some the employees. Everybody knows it's industrial disease.
Mentre si preparavano gli attrezzi per il lavoro, cominciò a piovere. Gli operai, incluso il datore di lavoro, si rifugiarono sotto il capannone per ripararsi. Mio padre, come sempre, si stava preparando con attenzione. Voleva che la saldatura fosse perfetta, sicura, per non rischiare che i tubi si spezzassero durante la perforazione. A un certo punto, uno degli operai accese la fiamma ossidrica senza accorgersi che uno dei tubi di gomma non era collegato correttamente alla pistola che metteva la fiamma. Il tubo, lungo circa 6 metri, si sganciò e cominciò a sferzare l'aria come un serpente impazzito. In pochi attimi la situazione divenne pericolosa. Se il tubo avesse raggiunto le bombole, tutto sarebbe esploso. Gli operai fuggirono in massa, spaventati, e uno dei figli del datore di lavoro si urinò addosso dalla paura. A pochi metri c'erano case, negozi e una scuola elementare. La catastrofe era imminente. Mio padre, essendo sordomuto, non poteva sentire il caos che si stava scatenando attorno a lui. Continuava a prepararsi la saldatrice, ignaro del pericolo. Fu solo un colpo di fortuna che lo fece girare. Alcuni pezzi di ferro, spinti dai tubi impazziti, lo colpirono alle spalle. Si voltò e vide immediatamente cosa stava accadendo. Senza pensarci due volte, corse verso le bombole. Era una vera corsa contro il tempo. Se la fiamma avesse raggiunto le bombole prima di lui, tutto sarebbe saltato in aria. Ma mio padre, con un coraggio incredibile, raggiunse per primo le valvole e le chiuse con entrambe le mani. I tubi infuocati si avvolsero attorno alle sue braccia, incollati alla sua tuta da lavoro blu, quella che indossava sempre, intrisa di sudore e fatica, simbolo della sua dignità di lavoratore.
E quando lo raccontava, ma lo raccontava con orgoglio, e non lo dico perché devo ingrandire la situazione, ma era un orgoglio dignitoso, era un orgoglio bello che lui aveva fatto un gesto di grande dignità. ma che non lo andava a sbattere ai quattro venti, ma se lo teneva per lui e per la famiglia, per dire il lavoro, le cose belle sono quelle che ci appartengono sempre di più.
Le sue braccia furono gravemente ustionate, riportando scottature di secondo grado, ma il suo gesto eroico salvò la vita di oltre 10 operai e del figlio del padrone, che si era rifugiato dietro un muro, proprio accanto alle bombole. La notizia si diffuse come un fulmine e molti accorsero sul posto gridando «Ugo, il sordo, è morto!». Ma non era così. Mio padre si salvò, anche se le sue braccia erano piene di vesciche e le sue mani parzialmente ustionate. I guanti da lavoro lo avevano protetto in parte, ma sotto le maniche della tuta, ormai bruciata, la pelle era gravemente danneggiata. Gli operai, ancora sotto shock per quello che era successo, cercarono di aiutarlo come potevano. Lo portarono immediatamente al pronto soccorso nel paese, dove ricevette le prime cure. Ma mio padre aveva sempre avuto paura degli ospedali e, convinto che una semplice fasciatura fosse sufficiente, rifiutò di andare in ospedale per ulteriori trattamenti. Rimase a casa solo per 4 giorni, anche se avrebbe potuto rimanere molto più a lungo. Ma il suo senso di responsabilità era troppo forte. Il lavoro era una parte fondamentale della sua vita, fonte di dignità e di libertà. Non riusciva a stare lontano dal cantiere, così, con le braccia ancora fasciate dai polsi ai gomiti, tornò al lavoro, sorridendo come se nulla fosse accaduto. Non cercava medaglie o riconoscimenti, ma l'affetto dei suoi amici e colleghi fu il premio più grande. La sua passione per il lavoro, la sua dedizione e il profondo senso dell'amicizia che lo legava ai suoi compagni di lavoro rimasero impressi nella memoria di tutti. Questo fu l'atto eroico di mio padre, un uomo che conosceva il sacrificio, l'onestà e la dignità del lavoro. Non ricevette alcuna ricompensa o indennizzo, ma il rispetto e l'ammirazione di chi lo conosceva non vennero mai meno. Si intitola Real Hero, loro sono gli Electric Youth College. Se voi siete degli appassionati di cinema, forse avrete riconosciuto come parte della colonna sonora di un film meraviglioso di qualche anno fa che si chiamava Drive, ma soprattutto è stato scelto da Luca Michieli perché parla di un vero eroe. Pronto? Ciao Lucio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Come stai?
Tutti quanti. Abbastanza bene, grazie. Un po' di febbre in questi giorni, ma egregiamente. Sì.
Dirò una banalità. È un po' di stagione, Lucio. Ma...
Esatto.
Senti, Lucio, esatto. Che persona era tuo papà a casa e in famiglia? Tu ci hai fatto un quadro magnifico di che persona era sul lavoro, dell'orgoglio di fare un certo lavoro, della sua affidabilità, del fatto che era davvero una persona che tutti avrebbero voluto avere a fianco, forse qualsiasi lavoro stesse facendo. Ma a casa e in famiglia che papà è stato?
Era un papà che ci teneva sempre al centro dell'attenzione. E il ricordo più forte di papà è che riusciva, nonostante la fatica, il lavoro, lo stress di andare avanti e indietro, di lavorare, ma quando rientrava a casa ci faceva sentire tutti quanti uniti e continuava ad avere un sorriso che ci dava fiducia e gioia di andare avanti, nonostante le nostre piccole difficoltà economiche, di casa e via dicendo. Però non ci faceva mai sentire il peso di questo senso qua.
Lui aveva
teneva unita tutta la famiglia.
Lui aveva imparato il linguaggio dei gesti?
No, purtroppo no, perché i fratelli a quel periodo non vollero mandare in collegio per insegnare il linguaggio dei gesti, pertanto lui fece, diciamo, un salto di qualità, nel senso che con le poche parole che riusciva a dire e con la gestualità si faceva capire bene. Noi avevamo imparato tutto bene da lui per comunicare con lui, ma ci bastava poco per guardarci e ci capivamo a volo in tutti i sensi.
Quindi avevate un linguaggio vostro?
Un linguaggio nostro, un linguaggio di casa, sì. Bastavano pochi gesti, poche parole, ma alle poche parole che lui riusciva a dire praticamente, e quindi è la gestualità, ma soprattutto l'atteggiamento che poi aveva papà, il corpo, il fisico, l'annuenze, ci faceva intendere tutto quello che era bello da dire, da dirci.
Certo. Ad esempio, scusami la banalità della domanda, questa storia in parte lui l'ha mai scritta, oppure ha trovato un modo per raccontarla a modo suo, oppure qualcuno che era presente ve l'ha raccontato? Cioè, è una storia che tiene insieme un po' di pezzi raccolti qua e là?
Allora, la storia praticamente ce l'hanno raccontata i
colleghi
che lavoravano con papà, sì, i colleghi che lavoravano con papà. Però quando poi tornò a casa, diciamo, da quell'infortunio, lui poi ci raccontò tutto come era andato. E bene bene poi raccogliemmo tutte le notizie, soprattutto mio fratello più grande raccolse tutte le notizie di questa situazione, perché poi ci sono altre storie legate un poco al lavoro di papà, a tutto quello che faceva papà, che lo coinvolgevano in maniera particolare. Ma lui non l'ha mai scritta, l'abbiamo scritta noi, anzi raccolgo le notizie dai miei fratelli e dal fratello più grande, che ne raccoglieva elementi ancora più belli in questo senso qua.
Senti, ma com'è che lui non ha ricevuto un indennizzo per questo danno sul lavoro?
Perché era un periodo molto strano di lavoro, era lavorare per avere questa dignità di lavoro, ma non ha mai lanciato nessuna proposta, nessuna diciamo richiesta in questo senso.
Ma perché poteva sembrare una mancanza di rispetto nei confronti di qualcuno?
Anche sì, perché poi alla fine in quel periodo storico i datori di lavoro, però quelli che, diciamo, frequentava papà e per la moglie di divorzio e altre situazioni sono diverse, erano anche diciamo, non dico parenti, ma amici, però erano quell'amicizia forte che ti faceva sentire coinvolto anche nella famiglia, in questo senso qua.
Quindi per evitare di mettere nei guai qualcuno, lui se n'è stato semplicemente zitto.
Sì. In questo senso qua, sì.
Quanto tempo fa è mancato il tuo babbo Ugo?
Sì, ma saranno almeno 20 anni sicuramente.
Ah, ok. Senti, qual è la cosa, diciamo, di lui che porti con te e che senti che è proprio un pezzo di te?
Di lui io porto con me la volontà di non arrendermi mai, nonostante le difficoltà. Lui non si è mai arreso davanti a niente, è sempre andato avanti, ha combattuto sempre in tutti i sensi. E io questo porto di lui, la volontà di andare avanti, di non arrendermi mai, ma soprattutto l'umiltà, che a volte è confusa con la paura, ma non è questo, è un altro modo di essere. L'umiltà è quella umiltà che ti fa tenere i piedi a terra, il ragionare su quello che ti sta capitando e su quello che ti potrebbe capitare, in questo senso qua.
Lucio, ti ringrazio moltissimo per averci mandato questa storia e viva Ugo!
Grazie, vi auguro una buona giornata, grazie dei vostri racconti che mi aiutano moltissimo.
Grazie a te che mandandocelo ne fai parte di questi racconti. A presto.
Grazie.
Ciao Lucio.
A presto, grazie.
Ciao. I'm Loro sono Block Party che cantano Signs e ora la parola passa ad Agnese Scappini.
La storia di Lucio tocca nella maniera più autentica l'archetipo dell'eroe. Perché vedete, nel nostro immaginario moderno siamo abituati a vedere l'eroe come il supereroe, qualcuno che ha qualcosa di più, è più veloce, sa volare, fa cose in più degli altri. Pensiamo a tutti gli eroi della Marvel. Quando invece l'eroe vero, il propriamente eroe, è colui che, avendo qualcosa di meno, fa qualcosa di più. E quel qualcosa di più è dato dal suo cuore, dal poter andare oltre rispetto agli altri, grazie al suo cuore. Per esempio lo racconta in maniera, secondo me, eccellente la saga del Trono di Spade, dove i veri eroi e protagonisti di quella saga sono personaggi che hanno qualcosa di meno, un nano, una donna, eppure riescono ad andare oltre, semplicemente perché hanno un cuore più forte. Ecco, la storia di Lucio ci fa vedere proprio questo.
Allora io ho interrogato la Caposala, ho detto Carmela.
Per me è stata una costante ricerca della prossima fuga.
C'è chi racconta da sempre, chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
La vita dello scrittore è dura.
Anche lui, diciamo, dura. Da questa battosta ha fatto molta fatica a risollevarsi.
Quando guardo questa cicatrice, ripenso alla donna che aveva bisogno.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo. Ma ricordare è diverso da raccontare.
Era un Ford Transit bianco.
Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato, e poi chiamavo.
Gli dico subito, guarda, io lavoro in ospedale, guarda la tesserina, ma fidati.
Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Il potere dei gesti e per gesti possiamo intendere non solo i segni attraverso i quali comunicano le persone non udenti, ma anche e soprattutto le azioni che si fanno per dire ci tengo a te. Come nel caso del papà di Lucio, che non ci ha pensato un secondo a salvare la vita dei suoi colleghi nonostante il pericolo. Così un uomo di nome Will, che ha dimostrato con un'azione concreta di tenere alla sua amica Ross, sorda dalla nascita. La storia di Ross e Will l'abbiamo trovata su Modern Love e si intitola Il linguaggio d'amore attraverso i segni. State con noi. In una giornata uggiosa di gennaio, il mio telefono si illuminò. Will mi aveva mandato un video. Sentii lo stomaco chiudersi. Sapevo che cosa avrei visto, ma non ci credevo del tutto. Nella solitudine della mia camera da letto, mi chinai sul telefono e avviai il video. Nel video, Will si allontanava dalla telecamera del suo telefono, indossava una polo a righe. Dietro di lui c'era una tenda da doccia multicolore. Gesticolava lentamente con attenzione. «Ciao, come stai?» «Sto bene, grazie amica mia, Ross». Un sospiro di sollievo gli inondò il viso quando finì di scrivere il mio nome con le dita. Caddi in uno stato di incredulità. Will mi aveva mandato un messaggio giorni prima per dirmi che aveva imparato da solo il linguaggio dei segni. Leggendo i suoi messaggi, avevo provato uno shock di sorpresa seguito da un po' di sospetto. Io sono una persona sorda. Negli ultimi 10 anni, da quando ho compiuto 18 anni, uomini udenti hanno flirtato con me e mi hanno portata fuori per appuntamenti. L'unica cosa che avevano in comune, gli uni con gli altri, era la promessa che facevano tutti: imparerò la lingua dei segni per te. Nessuno di loro ha mantenuto la parola. Nessuno si è iscritto a un corso o ha studiato i libri di testo che ho consigliato. Da bambina ho imparato a leggere le labbra, ad analizzare le parole dai movimenti delle labbra e da brandelli di udito residuo. Ho frequentato lezioni di dizione, che tecnicamente ho interrotto quando mi sono diplomata al liceo. Oggi prendo lezioni di pronuncia. Comunicare nel linguaggio parlato significa conformarsi alla società, una società che dipende dal suono. Tutti gli uomini con cui sono uscita contavano sul fatto che io parlassi. Non hanno dovuto fare sforzi aggiuntivi per comunicare con me, perché avevo fatto io il lavoro per loro. Will è diverso. Will è il primo uomo in 9 anni a imparare la lingua dei segni per me. Non ha mai promesso di imparare i segni, si è semplicemente messo all'opera. Ho premuto di nuovo play e ho guardato la scrupolosa scrittura di Will, il suo movimento delle dita, il suo sospiro di sollievo alla fine. Ho guardato e riguardato ancora e ancora, finché la mia incredulità non è evaporata. You speak to me, Ho incontrato Will su Twitter un anno fa. Vive in uno stato vicino al mio. All'inizio ci siamo mandati dei messaggi diretti. Man mano che la nostra amicizia si approfondiva, ci siamo mandati messaggi fino a tarda notte, mentre la pandemia imperversava oltre le nostre porte. Quando ho iniziato a parlare con Will, stavo soffrendo per una complicata separazione da un professore universitario. Anche lui mi aveva detto che avrebbe imparato la lingua dei segni per me. Prima di lui mi avevano detto la stessa cosa un responsabile finanziario, un infermiere, un assistente sociale e anche un analista di dati. Sembra eccessivamente drammatico dire che una bugia si insinua nella maggior parte della mia vita sentimentale, ma nessun'altra frase descrive la verità in modo così sintetico. I tentativi passati di stabilire relazioni sono falliti perché l'intento di imparare non era autentico. È inaccettabile, mi aveva scritto Will quando gli ho parlato del professore. Se qualcuno vuole avere una relazione con te, il minimo che possa fare è sforzarsi di comunicare meglio con te. Nel tuo caso questo significherebbe imparare i segni. E qualcuno che promette di farlo e poi non lo fa, ti impone il suo modo di comunicare. Will mi ha mostrato che non tutti fanno promesse che non intendono mantenere. Non devo investire in qualcuno che promette un'azione che non farà. Le relazioni vanno avanti solo quando inizia il lavoro di comunicazione. Ho preso il treno per andare a trovarlo a metà aprile. Ho incontrato Will. Era più alto di quanto mi aspettassi. Mi ha abbracciato forte. Nella mia stanza d'albergo abbiamo iniziato a parlare e lui mi ha afferrato le mani. Seduto lì, davanti a me, Will era più bello di quanto qualsiasi video potesse mostrare. Era difficile per me credere, anche con lui proprio di fronte a me, che fosse reale. Il desiderio si fece più intenso e non potei fare a meno di sfiorargli i palmi con le dita. Volevo toccarlo, volevo sentirlo, lo volevo. Quando Will disse che doveva andare e lasciarmi lavorare, lo abbracciai per salutarlo e lo baciai sulla guancia. Lui ricambiò il bacio sulla mia guancia. Mi tirai indietro per fissarlo, poi mi sporsi in avanti, i miei occhi si posarono sulla sua bocca. Quel giorno mi fece vedere dal vivo tutto l'alfabeto nella lingua dei segni che aveva imparato. Fece la G al contrario, confuse la G con la Q e dovetti mostrargli la H. Dopo che il suo indice ebbe disegnato una Z nell'aria, mi sono alzata dal letto e l'ho baciato. A volte non sai cosa ti stai perdendo, finché qualcuno non te lo mostra. Io e Will non stiamo insieme tecnicamente, lui ama definire la nostra relazione una via di mezzo, uno spazio tra amicizia e romanticismo. Dopotutto viviamo a molti chilometri di distanza, cerchiamo di essere pragmatici. Indipendentemente da ciò, Will mi manda ancora un video del linguaggio dei segni 2 o 3 volte alla settimana. Il suo ultimo video era di lui che faceva eccitato il segno degli opposti. Mi piace, il contrario di non mi piace, diceva. Lo corressi sul posizionamento dicendogli: stai facendo il segno per l'opposto che lo fa sembrare molto simile a un ma. 7 mesi dopo aver iniziato a parlare, Will si è iscritto a un corso di linguaggio dei segni online. I video di YouTube non bastano più, mi ha scritto. Voglio un insegnante, voglio un corso, voglio di più. Leggendo il suo testo in quel momento non ho potuto fare a meno di pensare al professore o al direttore finanziario, a quelli che non erano riusciti a portare a termine il compito. Provo un piccolo pizzico di delusione ogni volta che ci penso. C'è la confusione delle false promesse e poi c'è Will, cristallino. Will significa qualcosa di più. Non gli avevo creduto quando mi aveva detto che stava imparando il linguaggio dei segni, ma poi mi ha mostrato qualcosa in cui potevo credere. Ogni volta che Will mi manda un video di lui che gesticola, è come se dicesse: il mondo può essere un posto migliore di quanto pensi. Lascia che te lo mostri.
Ti aiuterò. Ma non sarò lì. Devi imparare da sola a darti la mano da sola.
Marianne Mirage che canta Chiudi gli occhi, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo presa da Modern Love, si intitola Il linguaggio d'amore attraverso i segni. Ora le strade in diretta e poi torniamo con la nostra bellissima storia seriale tratta dal podcast Cherosene.
Matteo Caccia racconta.
Abbiamo iniziato lunedì a raccontare una nuova storia seriale, si tratta del podcast Cherosene, storia di un aereo contro una scuola. Lo hanno fatto Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi, sì, lei, questa Anita Panizza, quella che sentite tutti i giorni, è proprio l'autrice di questo podcast insieme a Elisabetta Fusconi, è prodotto da Audio Tales con Radio 24. La storia è questa, è il 6 dicembre del 90 e l'aereo militare in avaria pilotato dal tenente Bruno Viviani si è appena schiantato contro l'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. Sono le 10:31 della mattina. Tra le mura della scuola si scatena l'inferno. La straordinaria tempestività dei soccorsi fa sì che il bilancio già grave di 12 vittime e 88 feriti non lieviti maggiormente. Michele Branchini è uno dei primi vigili del fuoco a giungere sul posto. Ripartiamo da qui.
Ci siamo fermati di fianco al recinto della scuola. Siamo andati sul tetto del camion, scaricata la scala, appoggiata la scala, poi ci siamo buttati dentro al cortile. Già c'erano un sacco di ragazzini che si erano cacciati fuori, erano lì per terra, gambe rotte, così. Poi dopo siamo andati su, noi siamo andati sulla balaustra, gli altri hanno montato una scala intera che arrivava al terzo piano. Ci voleva tutta la scala, la nostra scala era 10 metri e ci voleva tutta la scala per arrivare sotto il davanzale del terzo piano. Quando siamo arrivati dalla parte di dietro dove è entrato l'aereo praticamente, si vedeva proprio la colonna di fumo e dalle classi in alto queste ragazze che si mettevano appese al davanzale per paura che gli potesse succedere qualcosa, mentre invece avrebbero dovuto star dentro, chiudere la porta dell'aula per preservarsi dal fumo che saliva dall'aereo che aveva preso fuoco. La tromba delle scale faceva da cammino e poi dopo sfogava nelle classi, perché loro appena hanno sentito il busso hanno aperto la porta e il fumo le ha praticamente intossicate.
In questa situazione concitata, Michele ricorda un dettaglio che lo colpisce.
All'inizio sono andato all'altezza proprio di dove è entrato l'aereo, la balaustra di fianco al buco dell'aereo, che vuotavamo una classe di sopra e le ragazzine cacciavano giù gli zaini per salvare i libri. Te pensi, col casino che c'era, pensavano a salvare i libri. Arrivavano giù degli zaini su sta balaustra che dicevo, oh, che boia, qui andiamo di sotto, perché noi eravamo a 4 metri d'altezza già.
Sul luogo del disastro a poco accorrono tutti. Ambulanze, autorità, docenti del Salvemini, alcuni genitori e diversi studenti della sede centrale che si adoperano per dare una mano. Arriva anche Gianni Devani, l'allora vicepreside.
si vedeva l'entrata, che era completamente a fuoco, cioè era praticamente a ridosso dell'aereo che stava bruciando, quindi le fiamme uscivano da quella che era l'unica entrata, oltretutto della scuola. Quindi ho raggiunto il cortile posteriore, da dove dall'altra parete si vedevano altre ragazze che si calavano, che si buttavano, e c'erano già decine e decine di studenti sdraiati sul prato che, indipendentemente dalla gravità delle ferite, erano completamente neri.
Come abbiamo già detto, le aule del piano dove è entrato l'aereo si trovano allo stesso livello dell'ingresso, ma per buttarsi dalle finestre bisogna fare un volo di diversi metri, perché sotto c'è un cortile ad un livello inferiore. Alcuni ragazzi si lanciano da quell'altezza atterrando sul prato. Non fa così un insegnante, che si lascia invece cadere.
Mentre i ragazzi si buttavano lanciandosi.
Questo è il ricordo del sindaco Ghino Collina, giunto anche lui nell'immediato.
E lanciandosi arrivavano a cadere sull'erba del prato, lei invece si lanciò verticalmente subito fuori dal davanzale e quindi cadde sul marciapiede. No, sul prato. Cadendo sul marciapiede, naturalmente sì. Un carissimo amico, che purtroppo non c'è più neanche lui, che siccome si trovava da ste parti qui, fu uno dei primi che intervenne a dare una mano, fare un aiuto, eccetera. Lui, intanto che era lì che faceva queste cose, sentì un rumore, me l'ha sempre raccontato, sentì un rumore che era come lo stesso rumore se lei prendesse un sacco di tela aiuta pieno di legna da ardere, da mettere, e lo lasciasse cadere in terra dall'altezza di 2 metri, 3 metri, per dire. Provi a immaginare il rumore, una legna secca che cade a terra. Quello era il rumore delle ossa della prof che si era lanciata dalla finestra verticalmente su marciapiede.
La professoressa si salva, anche se la convalescenza sarà molto lunga. Riuscirà a tornare a scuola solo un anno dopo. I soccorsi proseguono e via via i feriti vengono inviati ai diversi ospedali della zona. La notizia comincia a circolare.
I genitori si stanno chiedendo in quale delle 3 sedi dell'istituto si trovassero i loro figli quella mattina. Se nelle 2 rimaste intatte o se in quella colpita dall'aereo. Sembra una macabra lotteria del destino. Vittorio Gennari, papà di Alessandra.
È venuta una mia collega e mi ha detto: Vittorio, ho saputo da mio marito che un aereo da turismo è caduto sulle colline di Bologna. Andiamo a vedere. Siccome dove lavoravo io c'è una torre molto alta, siamo andati in ascensore, siamo andati lì sulla terrazza e abbiamo visto verso le colline, però da lontano si vedeva un fumo, ma non ho fatto in tempo a scendere che mi hanno chiamato dalla portineria dicendo: Vittorio, c'è la tua moglie che ti vuole al telefono. L'ho chiamata e lei mi ha detto: guarda, vieni, perché ha detto una nostra vicina che è caduto un aereo da turismo vicino a Via del Fanciullo.
Roberto Alutto, papà di Debora.
A un certo punto mi telefona mia moglie che l'avevano chiamata delle sue compagne di lavoro che erano a casa, che avevano sentito che un aereo era caduto su una scuola e chiedevano a lei dove era, dove poteva essere Debora. Allora lei mi telefonò e le disse: ma secondo me è Casalecchio. E la succursale non mi venne in mente che fosse nella succursale, perché dipendeva dal giorno. E allora io ho detto: beh, adesso vado a vedere. Quindi sono venuto a Casalecchio, però a quel punto lì non ci facevano più passare perché era tutto bloccato e ci hanno dirottato all'ospedale maggiore.
I soccorritori continuano ad estrarre uno a uno i feriti e via via li smistano in diversi ospedali. I genitori vengono indirizzati all'ospedale maggiore di Bologna, nello specifico in Aula Magna. Dicono loro di attendere, che presto sapranno dove sono ricoverati i loro figli.
Scusate, Domenichini, siamo per conoscimento, per cortesia, se ci sono i genitori o qualcuno, per cortesia si presentino o al posto di polizia o comunque ci facciano sapere esattamente l'identità della persona.
Alle pareti ci sono 2 lavagne luminose, su queste vengono scritti e continuamente aggiornati i nomi dei feriti identificati e il luogo del ricovero.
Ma nell'Aula Magna ci sono ancora dei genitori che attendono notizie. Per loro il nome del proprio figlio non arriva.
I abbiamo aspettato, perché c'erano tutti i nominativi che apparivano nelle lavagne informatiche dei ricoverati, eccetera, eccetera, finché abbiamo scoperto che i nostri non c'erano e alla fine abbiamo capito, insomma.
Andiamo con John Lennon che canta Power to the People, questa storia e questa puntata. Vi ricordo che il podcast Kerosene potete ascoltarlo per intero, cosa che vi consiglio di fare, su tutte le piattaforme podcast che utilizzate o sul sito o sulla app di Radio 24. Ringrazio molto Anita Panizza che fa questo programma insieme a me e a Federico Bernocchi, oltre ovviamente ad aver fatto Kerosene. Grazie a Federico Bernocchi, a Luca Micheli che sceglie le musiche, a Paolino Corleoni che invece mette insieme tutti i suoni di questo programma e li tiene insieme magistralmente. Grazie a voi che continuate a raccontare e a scrivere a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, parlo delle vostre storie ovviamente, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, a domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!